una collaborazione seria con i paesi di provenienza, perché c'è troppo squilibrio di benessere fra i paesi europei e i paesi africani o medio orientali, è troppo marcata, e quindi la gente è disposta anche a correre il rischio di morire pur di arrivare qua. Dobbiamo aiutare questi paesi a svilupparsi da solo. I fondi per la cooperazione dei paesi di via di sviluppo, invece che aumentare, sono diminuiti drasticamente. Se li aiutiamo a casa, allora siamo anche legittimati a rimandarli a casa, quelli che non possono venire. È chiaro che un'immigrazione non può essere una politica di porte spalancate, perché purtroppo è così. Il welfare presuppone un numero, non dico determinato, ma determinabile di persone, se no scompare.
La von der Leyen ha prospettato frontiere forti ma migrazione legale.
Esatto, sono i cordoni umanitari. I nostri paesi non possono essere un colabrodo, altrimenti viene meno perfino l'obiettivo per cui vengono qua, che è quello di mantenere un certo benessere, creare dei flussi di immigrazione il più possibile programmati.
L'Unione Europea ha gli strumenti legali per attuare i corridoi umanitari, che peraltro, grazie all'iniziativa delle Chiese Evangeliche, della Comunità di Sant'Egidio e della CEI in Italia, sono stati in questi anni una realtà?
Il sistema istituzionale europeo è molto più elastico dei nostri sistemi istituzionali. Giuridicamente l'Unione non ha competenze proprie in materia di immigrazione, però può aiutare le politiche in tanti modi, con incentivi, e poi questi trattati si possono anche modificare, si devono modificare, anche per fare una sanità europea. Attualmente l'Unione Europea non ha competenze in materia sanitaria e bisogna attribuirgliele. Qui il passaggio è quello di arrivare a uno Stato federale, che non vuol dire uno Stato federale, non cancella gli Stati nazionali, che possono mantenere una parte della loro sovranità, però li unisce per ciò che gli Stati non riuscirebbero a fare e rafforza le politiche interne. Il passaggio è inevitabile, però invece che arrivare a un nuovo trattato con una riunione di alcuni sconosciuti o poco conosciuti, che si riuniscono e tirano fuori un nuovo trattato. Con queste politiche ci si arriva partendo dai bisogni delle popolazioni, e quindi il nuovo trattato diventa condiviso dalle popolazioni.
Professore, possiamo dire che questa pandemia, che è stata la prima crisi che davvero ha colpito tutti i paesi e non più come la crisi economica, per esempio, del 2008, che sì, ha colpito tutti, ma in maniera decisamente diversa. Qui tutti i paesi sono stati coinvolti. L'Europa sta davvero facendo un salto di qualità in termini di solidarietà?
L'Europa era in crisi, in una crisi profonda, e invece si sta riprendendo. Perché era in una crisi? Non solo perché i politici avevano un'impostazione che tendeva a dare oneri ai singoli stati, quindi, ma per un vizio di origine. L'Unione Europea, che viene fatta subito dopo le guerre, aveva come obiettivo di creare un mercato comune e di evitare che i paesi europei, che avevano fatto guerre continue, perfino due guerre mondiali una dopo l'altra, ricorressero alle armi per potersi estendere, eccetera. E allora l'Unione Europea è un'Europa che tende solo a garantire il mercato e le regole del mercato, e poi con la moneta comune naturalmente nessuno Stato poteva spendere di più di quello che poteva in quel momento. Allora il rigore era inevitabile, ma se c'era un momento di crisi, se uno Stato aveva bisogno di fare una manovra espansiva, non lo poteva fare lo Stato, ma non lo faceva nemmeno l'Unione. Diceva Jean Monnet, l'Europa non fa fare, invece in realtà l'Europa non fa fare e non fa. questa situazione era diventata insostenibile. A questo punto già il Recovery Fund cambia la logica, perché l'Europa, che non si faceva carico dei bisogni delle popolazioni, e i bisogni delle popolazioni si dovevano occupare solo gli Stati, ma l'Europa gli metteva dei limiti. Invece l'Europa fa propri questi bisogni e svolge un ruolo attivo in nome della solidarietà. Si può dire veramente che la solidarietà l'ha salvata.
Tutto questo si è avvertito, è emerso nel discorso della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
Non solo è emerso, ma è stato molto rafforzato. Sia sul piano culturale che sul piano delle misure concrete. Sul piano culturale ha detto delle frasi che avevamo letto solo nel Papa. Critica un'economia che antepone la ricerca della ricchezza alla ricerca del benessere. Formidabile. E pone al centro della politica europea un rapporto di solidarietà. Sul piano delle misure concrete supera anche il Recovery Fund, perché anche se poi le politiche concrete dovranno essere svolte dagli Stati, ma l'Unione Europea li orienta verso una politica di solidarietà. E come fa? Creando un sistema di sanità europeo, creando un aiuto, rafforzando, c'è già in parte, l'aiuto ai disoccupati e garantendo un salario minimo a chi lavora, costruendo una responsabilità comune per l'immigrazione con la revisione del patto di Dublino, impostando una forte politica ecologica con obiettivi molto stringenti e molto più alti di quelli che aveva prima. Si arriva al 50% entro il 2030 invece che al 40% di riduzione delle emissioni. E poi si pone l'altro grande obiettivo di guidare e diffondere il processo di digitalizzazione. Oggi questo processo viene dominato dalle due grandi potenze, gli Stati Uniti e la Cina. Non possiamo aderire all'uno o all'altro, perché poi le loro tecnologie ci condizionerebbero, e invece si imposta un grande progetto di digitalizzazione gestito dall'Europa, sempre attraverso gli Stati. E poi ci sono forti richiami a una politica estera comune, dove sostiene che non bisogna superare il vincolo dell'unanimità delle decisioni e passare anche alla maggioranza.
Nel discorso manca un riferimento alla questione fiscale, che invece potrebbe essere davvero l'anello mancante per una svolta in avanti dell'Unione, è così?
Ci sono diversi punti nei quali fa riferimento alla possibilità di una tassazione del digitale attraverso la quale recuperare fondi europei per fare le politiche. Poi c'è anche, ma questo non è nel discorso, è emerso nelle dichiarazioni successive, la possibilità di risolvere una parte dei problemi fiscali dei singoli paesi attraverso la riduzione del cuneo fiscale, cioè del più che ogni impresa paga quando paga un dipendente. Poi ci deve aggiungere una quota importantissima, i soldi in più per il fisco. Se noi riduciamo questo che viene chiamato cuneo fiscale, avranno più soldi sia i lavoratori che le imprese. E questo lei è chiaro che non possiamo usare i fondi del Recovery Fund per ridurre le tasse, e speriamo di ridurle, ma non è che l'Europa ci può dare i soldi, tra l'altro gratis, per ridurre le nostre tasse.
Ecco, professore, arriviamo alla responsabilità poi dei singoli stati. È maturato qualcosa anche a questo livello o torneremo a parlare di egoismi nazionali che frenano gli slanci in avanti, di un'Europa che a livello comune vuole fare dei passi avanti, in questo caso, come ci ha spiegato lei, in termini di solidarietà concreta?
Ma sa, non bisogna mai fermarsi alla mozione degli affetti e sperare che un popolo egoista diventi tutto all'improvviso un popolo generoso e solidale, ma questa solidarietà la si ottiene proprio attraverso queste politiche europee, perché anche in Italia, per fare un esempio, nel momento in cui l'Europa ci aiuta davvero, dandoci un sacco di soldi, è chiaro che l'egoismo nazionale a quel punto si ferma.
Ecco, professore, diciamo anche che in passato abbiamo definito egoismi nazionali quelli che poi in realtà non erano neanche interessi particolari dello Stato, ma una forma di miopia. È d'accordo?
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Però, insomma, si mischiavano le due cose. Erano anche interessi immediati degli Stati, ma se si gioca in difesa, se ogni Stato continua a fare solo il proprio interesse, si perde un risultato utile a tutti gli stati.
Tutto questo presuppone uno sforzo di sovranazionalità, di impegno sovranazionale sul nazionale. I popoli che abbiamo visto così negli ultimi tempi sulle barricate dell'antipolitica e, ahimè, anche dell'anti-Unione Europea, stanno percependo, percepiscono questo, vanno in questa direzione? Possiamo dire che tutti questi effetti, pandemia, post-pandemia, crisi accentuata, una crisi nuova rispetto a quell'altra, perché l'altra era una crisi economica di alcuni paesi sì, altri paesi no, questa invece è crisi di tutti. Ecco, tutti questi passi in avanti hanno portato anche le popolazioni a maggiore coesione.
Non scatta da un giorno all'altro una diversa tendenza culturale, politica, però il processo è sicuramente in atto. Del resto è proprio l'interesse concreto. La differenza non è tra gli interessi, è tra l'essere lungimiranti o non lungimiranti. Nel lungo periodo una politica unitaria europea e di solidarietà fa molto meglio gli interessi dei singoli stati di quello che fanno gli egoismi nazionali, la chiusura. Non c'è dubbio. Una misura molto importante che è prevista nel discorso della von der Leyen è quella che vincola il 37% dei fondi del Recovery Fund per il clima, il Green Deal, e il 20% per la creazione di un digitale europeo. Cosa vuol dire? Vuol dire due cose. Una è che il Recovery Fund, in questo senso il discorso della von der Leyen supera il Recovery Fund, perché il Recovery Fund è la mera ripartizione di risorse fra gli Stati. Qui non si limita a ripartirli, ma li orienta. Vuol dire che sul totale dei fondi del Recovery Fund, ben il 57% sarà sempre attuato dagli Stati, ma rispondendo a una politica europea, a una politica comune. E il secondo punto, ma perché pensiamo che il clima e una digitalizzazione autonoma da Stati Uniti e Cina la può tenere il singolo Stato? L'Unione Europea occupa uno spazio che gli Stati non potrebbero occupare. Questo è il punto.